questo nostro stare insieme oggi e certamente alla luce di quello che stiamo vivendo in questi giorni. Voi leggete sul vostro foglio: in comunione di preghiera con l'incontro del 21-2-2018 all'Esmo, nella Quaresima del Signore. Siamo nel tempo della Quaresima. Ciò che mi spaventa, mi meraviglia, mi turba, mi lascia veramente sconfortato è che noi cristiani cattolici bene o male sappiamo che siamo in questo tempo di Quaresima. Il resto non lo sa, soprattutto le giovani generazioni. Ricordo che quando eravamo bambini, eravamo adolescenti, eravamo ragazzi, quindi qualche tempo fa, pur semmai non frequentando, però si sapeva, però si sentiva nell'aria che eravamo in un tempo in cui stava accadendo qualcosa di forte, qualcosa di decisivo, qualcosa di grande. Oggi invece questo non c'è più, a prescindere dalla concomitanza della festa con il mercoledì delle ceneri. Ma voi pensate quanti, non voglio chiamarli peccati, ma speccati sono, quante trasgressioni contro il precetto della Chiesa quel giorno. Mercoledì delle ceneri, 14 febbraio. Semmai i nostri genitori, innamoratissimi l'uno dell'altra, però sapevano che era il mercoledì delle ceneri, quindi vediamo di... Invece c'è proprio questa, capite, questa indifferenza, no? Totale. Ecco il piccolo resto, probabilmente, di cui parla anche la Scrittura, che conosce ancora determinate cose, che ancora, direbbe qualcuno, va dietro a queste cose, che ancora segue quello che il Signore ci dice attraverso la Scrittura e attraverso anche la parola della Chiesa. Perché se l'ha messa Lui, vuol dire che quando la Chiesa parla, è la Chiesa che ha parlato. Perché sappiamo che sono precetti, no? Però è qualcosa che fa paura, qualcosa che spaventa, che ti fa dire: ma dove viviamo? In quale mondo viviamo? Dove i nostri ragazzi non sono più educati al rispetto dei tempi sacri, dei luoghi sacri, delle persone sacre. Perché voi sapete che esistono dei luoghi, dei tempi, delle persone sacre, ma è perché il Signore ha voluto consacrare, no? E il tempo della Quaresima, come il tempo di Avvento, sono tempi sacri, sono tempi forti. Vengono chiamati i tempi cosiddetti tempi forti della Chiesa, la Sacra Quaresima. Perché? Perché ci aiutava e ci aiuta, perché ora veniamo a noi, perché non possiamo comunque fermarci sul fatto che se esiste questo fenomeno di disinteresse generale e totale, non vuol dire che dobbiamo dire: vabbè, allora tutto è perduto. No, non è tutto perduto, anzi, il Signore ce lo ripete spesso. L'altra volta ci diceva: speranza dell'umanità. Quindi se c'è una speranza vuol dire che c'è un futuro, vuol dire che c'è un proseguimento, perché voi sapete bene, ve l'ho detto già altre volte, che la speranza cristiana non è la nostra speranza. Non è quando noi diciamo: vabbè, speriamo, però chissà se succede o meno. No, la speranza cristiana è certezza. Non posso dire: spero nel paradiso, così come intendo io la speranza. Cioè dicendo: bah, chissà se ci sarà o non ci sarà. No, spero, sono certo che c'è. Quindi questa speranza... Ecco perché ogni ritiro è un prosieguo dell'altro, non sono, a noi possono sembrare, il Signore l'altra volta ci ha parlato di deserto, vi ricordate, no? Ma il deserto è una delle caratteristiche della Quaresima, Quindi ecco perché il collegamento uno dietro l'altro, non è che parla a strassi, no? Così tanto per, dice un giorno vi parlo di una cosa, un giorno vi parlo di un'altra, poi se volete voi fate il puzzle, si dice così, puzzle o puzzle, puzzle. Cioè mettete insieme tutte le cose, come le volete mettere così le mettete, no, il Signore è conseguenziale, va avanti, è la pedagogia di Dio, la cosiddetta pedagogia di Dio, ci ha insegnato come entrare nel deserto, no? Come fare ad essere con Gesù nel deserto, domani lo sentiremo, siamo nel mezzo tra l'inizio della Quaresima, quando ci è stato detto o in un modo o nell'altro, ricordati che sei polvere, polvere ritornerai, o convertiti e credi al Vangelo. Io ho preferito la seconda formula, sapete perché? Perché bene o male tutti sappiamo che siamo polvere e polvere dobbiamo ritornare, quindi ricordarcelo sì fa bene, però lo sappiamo. Però proprio perché dobbiamo ritornare in polvere e che quindi, ecco, c'è però un anelito verso l'alto, devo convertirmi e credere al Vangelo e non devo vivere su questa terra come se dovessi vivere in eterno o come se tutto dipende dalle cose della terra. Ecco perché convertiti e credi al Vangelo, cambia strada, cambia mentalità, aderisci al Vangelo, ma per un figlio del divin volere quel convertiti e credi al Vangelo dovrebbe essere un qualcosa di già scontato. Ricordate quando il Signore ci dice: dei gravi non dovete proprio parlarne, ma che addirittura manco dei veniali, perché un figlio del divin volere dovrebbe essere arrivato a un certo grado, a un certo punto, no? E allora ecco, convertiti e credi al Vangelo. Convertiti e credi al Vangelo dovrebbe essere un dato di fatto, un qualcosa che io già sto mettendo in pratica, già sto mettendo in atto. Ma quel momento di inizio di conversione, come può essere il mercoledì delle ceneri, mi ricorda che sto iniziando ancora una volta, 53, 22, non lo so, ognuno ci mette i suoi, le sue quaresime, così non scomigliamo gli altarini, ognuno ci mette le sue quaresime. Quante quaresime? E San Paolo mi ha detto, mercoledì scorso, mi ha detto: guarda che questo qua è il tempo buono, è il tempo favorevole, è il tempo propizio per fare che cosa? Per farti santo, per diventare al 100% un figlio del divin volere, non all'80 o al 90, manco l'80 e il 90 va bene, il 100%, anzi, il 110%. Questo è il tempo buono, è il tempo favorevole. E dice: ti insegno io come si fa, ti insegno io come si fa, perché Gesù non fa nulla che noi non possiamo fare, altrimenti domani resta che cosa? Un altro segno della sua potenza, viene tentato, vince le tentazioni, quanto è bravo Gesù che ha vinto le tentazioni, come le ha vinte lui le posso vincere pure io, la solita canzone, no? È andato nel deserto, ha pregato, dopo 40 giorni dice il Vangelo: senti fame, ti voglio vedere, dopo 40 giorni di digiuno, chi è che non sente fame? Ebbe fame, e grazie, fu tentato, fu sospinto, anzi la traduzione esatta, perché vedete che è lo spirito che muove sempre tutto, la traduzione esatta dovrebbe essere: fu gettato nel deserto, quasi a forza, dallo spirito fu gettato nel deserto per essere tentato. Ecco i 40 giorni, dice Gesù a Luisa, i 40 giorni nel deserto o i 40 giorni dopo la resurrezione, o ecco, spesso troviamo questo numero 40, no? Vogliono significare proprio la riparazione attraverso la mia umanità di tutto quello che è stato fatto sbagliato, di tutto questo che è stato errato. Quindi quando noi all'inizio della Quaresima ci viene detto, ed è vero, sto dicendo che non è vero per carità, che il Signore nel deserto vince, eccetera, eccetera, per farci capire che anche noi possiamo vincere le tentazioni, e che viene spinto dallo Spirito nella tentazione, nel deserto per essere tentato, viene gettato nel deserto per essere tentato, vuol dire che io posso non solo vincere la tentazione, ma addirittura mettermi al di sopra, perché figlio del divin volere. I 40 giorni che noi celebreremo di preparazione alla Pasqua vogliono essere questo nostro, ecco perché ci viene ricordato, convertiti e credi al Vangelo. Sapete bene che quel credi non vuol dire un credere passivamente, sì, ho fede nel Vangelo, credo nel Vangelo, ma vuol dire aderisci intimamente al Vangelo, diventa una sola cosa con il Vangelo, diventi una sola cosa con la sua parola, ma diventi una sola cosa con lui, che poi dopo sarà trasfigurato, che poi dopo avrà il colloquio, che poi alla fine la più grande tentazione, i greci ti cercano. La domenica prima della Domenica delle Palme. Signore fa queste cose per farci comprendere che il Vangelo è vivibile, non è un'utopia, non è un qualcosa che forse sì e forse no. Ecco perché il mercoledì delle ceneri c'è stato detto devi compiere le tre opere. Le tre opere di che cosa? Se io vi chiedo, voi mi dite le tre opere della Quaresima. No, le tre opere della vita cristiana. Perché non è che l'elemosina, il digiuno e la preghiera li devo vivere solo in questi 40 giorni, poi dopo tanto se ne parla la Quaresima prossima. O se tutto va bene un po' all'avvento, tanto per... Ho quel pochetto di digiuno durante il mese di maggio, perché così tolgo qualche cosina, in modo che mi preparo a giugno, perché molti fanno il fioretto per il mese di maggio, più per prepararsi a luglio e ad agosto, che per quanti altri fioretti ci sarebbero da fare, no? Invece di quello. Mangiate pure, ma fate altri fioretti, lo diceva proprio il Signore, mi pare pure stamattina lo dice se non mi sbaglio, nella lettura, ma lo diceva nella lettura del mercoledì delle ceneri, e anche nel Vangelo diceva la stessa cosa. Dice sì, fate queste cose, ma fatele come si deve, perché se tu devi digiunare, poi devi trattare male il tuo dipendente, o devi pregare, dici quattro rosari al giorno e poi chiudi la porta al povero, e caro mio, non hai fatto nulla. Mi colpisce sempre la lettura dell'ufficio delle letture di San Vincenzo De Paoli, un grande santo, no? Un santo della carità, ma anche un grande santo contemplativo, perché se uno legge bene i suoi scritti e tutte le sue lettere, eccetera, eccetera, sì, è stato il grande santo della carità, ma è stato un grande santo che è stato a contatto con il Signore continuamente. Però lui dice questo, dice se, parlava ai missionari, ai suoi missionari e alle sue suore, se nel momento della preghiera, tu stai facendo l'adorazione, viene il povero a bussare la porta, tu vai ad aprire al povero, perché lasci Gesù per Gesù. Che bello sì, ma quante volte? No, sto facendo l'adorazione. Che devi fare l'ora di adorazione, semmai sei arrivata a tre quarti d'ora, per quell'ultimo quarto d'ora ti vengono, no, devo arrivare a un'ora. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Lo dice prima a noi e poi a voi, che molte volte i peggiori siamo proprio noi. La Quaresima non è il tempo oscuro, non è il tempo delle tenebre, non è il tempo in cui dobbiamo continuamente batterci il petto. Sentiremo Gesù cosa ci dice, no? Anche riguardo alla sua passione, al meditare, al contemplare la sua passione. Ma noi sappiamo che meditare e contemplare la passione di Gesù cosa vuol dire? Vuol dire guardare oltre. Guardare a cosa? alla sua risurrezione. Questo Gesù che è passato attraverso la sua passione e morte per arrivare alla sua risurrezione. Noi ci stiamo preparando con la Quaresima alla risurrezione di Gesù, ma ci prepariamo anche alla nostra risurrezione. Guai se a Pasqua non risorgiamo anche noi insieme con Lui. Guai se la Pasqua diventa una sterile accensione di un cielo pasquale dove Lui fa luce e io resto nelle tenebre. E io resto oscurità. E io resto fumo e non fiamma che illumina. Posso accendere tutti i cieli pasquali di questo mondo. Ma una volta ritornato a posto e seduto, sono rimasto così come l'ho acceso. Non ho celebrato la mia Pasqua. Ho celebrato forse la Pasqua di Gesù, il passaggio dalla morte alla vita. Vedete, parliamo sempre di passaggio, passaggio dalla morte alla vita, passaggio dalla schiavitù alla figliolanza. Schiavitù, figliolanza. Da essere semplici cristiani a essere figli del divin volere. Anche quella è risurrezione, sapete. Anche quella è Pasqua. Sapete che Pasqua significa passaggio? Figli del divin volere. Più meditate la mia passione, più entrate nel mistero dell'amore che vi ha salvati. Attraverso il mio sacrificio. Più si ricolora quell'immagine che avevate perso e io vi ho restituito nel dolore, come nel dolore nasce ogni vita nuova. Non vi accada di allontanare dalla memoria la mia croce. Allontanereste ogni bene per voi. In lei risiede ogni speranza di futuro per ogni creatura. Ricostruisco la vostra immagine deformata dal peccato, rinnovata sulla croce e non altrove. Accoglietela vivendo in memoria di me. Cammino in voi e vi benedico. Il Signore dice, e questo per noi che facciamo un certo cammino, quindi abbiamo anche una certa conoscenza, no? Degli scritti di Luisa, delle ore della passione in particolar modo. Io spero che tutti e ciascuno in questo momento particolare della Quaresima approfittiamo di questa grande scuola che sono le 24 ore della passione. Ne approfittiamo di più in questo momento, ma dovrebbe essere una meditazione quotidiana di tutta la nostra vita. Ogni giorno dovremmo meditare le ore della passione, perché Gesù ce l'ha detto. Dice: là che io vi insegno, è là che potete imparare tutto ciò che c'è scritto nei 36 volumi. Il riassunto dei 36 volumi si trova nelle ore della passione. Quanta gente va alla ricerca di là, brani scelti, questo, quell'altro, il riassunto, ma ho visto che pure su internet c'è qualcun altro che si mette a fare i riassunti e le conferenze. C'è poco da riassumere, vedete. E Gesù oggi lo conferma attraverso questo messaggio. Dove si impara a vivere il divin volere? Meditando e contemplando. Lui usa da un'altra parte in Luisa dice ruminando, l'abbiamo già detto altre volte, no? Ruminando la mia passione. Voi sapete che a parte i ruminanti uomini o donne, no? I umani, cioè quelli che mangiano la gomma in chiesa soprattutto, ma i ruminanti quando masticano lo fanno perché quello diventa poi loro nutrizione, no? Nutrizione e mette forza al loro corpo. Ecco, questo vuol dire meditare, ruminare, contemplare la passione di Gesù. Vuol dire far sì che questa passione di Gesù diventi la vita della mia vita, diventi il mio stesso modo di essere, diventi quell'aderire al Vangelo di cui parlavamo prima. Dice San Paolo, l'abbiamo detto tante volte, ma lo dobbiamo ripetere all'infinito, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Però da un'altra parte dice, io non conosco altro che Cristo e questi crocifisso. non che fa miracoli o che moltiplica i pani e i pesci, che fa risorgere dai morti. Conosco Cristo e questo crocifisso. È il teologo della kenosi di Gesù, dell'abbassamento di Gesù, Paolo. Noi dobbiamo arrivare a questo, ecco quello che ci sta dicendo Gesù. Meditate la mia passione e più entrate nel mistero dell'amore, perché quel Cristo sta sulla croce per amore, non per farsi vedere, per fare il bello. Vedete quanti insegnamenti abbiamo? È lì su per amore. Quelle braccia aperte vogliono dire il suo grande amore, ma senza fare sentimentalismi e senza fare commozioni inutili, no, perché giustamente un uomo che muore a tutti fa commozione, soprattutto se poi vediamo che quest'uomo muore con la mamma sotto la croce, ma o è quello che muore sulla croce con la mamma sotto, o in un letto d'ospedale con la mamma a fianco, o su un marciapiede, sempre con la mamma a fianco, sempre commozione è. Non è quello, ma è l'amore che lui ci ha messo. E non per salvare un solo uomo, ma per salvare tutta l'umanità. Vi ha salvati attraverso il mio sacrificio. E sacrificio era vero Dio, ma era vero uomo. Quindi è sacrificio. Voi se vedete e leggete gli studi che sono stati fatti sulla sindone, sulla crocifissione, eccetera, eccetera, vedete che questo è morto in un modo orribile, quindi è sacrificio. Non può essere una passeggiata, la passeggiata della croce. Tante nostre vie crucis diventano alla fine passeggiate, sapete, eh? Diventano se non addirittura parate. Parata è quella che si fa con i militari, non è quella che si fa il venerdì santo e il venerdì di quaresima. E attraverso quella croce e attraverso quel sacrificio, non in altri posti, più si ricolora quell'immagine che avevate perso. Voi pensate, la croce, strumento di morte, e quando noi pensiamo alla croce, pensiamo alla morte, pensiamo al dolore, pensiamo alla sofferenza, pensiamo a tutto ciò che di negativo ci possa essere. Il Signore invece dice che attraverso quella croce si ricolora, cioè il contrario, il positivo, prende colore, prende vita, perché prendendo colore prende vita. Si ricolora quell'immagine che avevate perso e io vi ho restituito nel dolore, e nel dolore, come nel dolore nasce ogni vita nuova, e le mamme lo sanno, ma anche la mamma lo sa. Forse ve l'ho accennato già qualche altra volta, il prefazio dell'addolorata dice, ed è bellissimo, quei dolori a lei ignoti nel dare luce il suo figlio primogenito, perché sono stati ignoti, sofferse gravissimi quando ha dovuto dare noi alla luce sotto la croce. Pensate, e Gesù sta dicendo questo, io vi ho partoriti nel dolore, vi ho ridato vita nel dolore, nel sacrificio. Come facciamo noi queste ore della passione? Come una pia meditazione tra le altre, come un qualcosa sì che è stato dettato da Gesù, quindi è ancora più bello semmai di, che ne so, di una meditazione sulla passione di un von Baldassar o di un Rahner o di un altro teologo, oppure come qualcosa che deve prendere vita in me, deve mettere radice in me. Ricordate quando eravamo bambini ci facevano fare a scuola, tutti quanti l'abbiamo fatto, no? Ci facevano mettere l'ovatta, poi il fagiolo, e il fagiolo metteva radici, no? E ricordate, a seconda poi le radici diventavano più forti o più deboli, qualcuno si seccava e cominciavano a piangere perché non ce l'ho fatta, sono traumi che abbiamo portato dietro tutti quanti purtroppo, Ecco, quelle radici è la passione di Gesù. Voi fate conto che la croce, all'albero della croce, lo chiama la liturgia, ha delle radici, è un albero, l'albero ha le radici, se no non ha vita, c'è niente da fare. Allora quelle radici devono mettersi nella mia vita, perché altrimenti altrimenti ho fallito, cioè non ha senso parlare di cristianesimo, non si può parlare solamente di cristianesimo guardando solo e unicamente alla risurrezione. C'è l'errore, sapete, in alcuni movimenti dove, e da qui nascono poi le pseudoeresie, non ci si mette in ginocchio perché Cristo è risorto, e allora siccome è risorto basta, non bisogna umiliarsi. Ma il Signore per risorgere è passato attraverso la croce. Pure Padre Pio diceva, per arrivare al Tabor, pur se cronologicamente non ci siamo, ma per arrivare al Tabor bisogna passare attraverso il Calvario. Sapete che cronologicamente viene prima il Tabor e poi il Calvario, no? Infatti domenica l'altra ce lo farà ricordare il Signore, no? Perché? Perché aveva detto agli apostoli che stava per andare a Gerusalemme, per essere arrestato, per essere ucciso. Questi non avevano capito niente, i soliti tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li porta sul monte Tabor e si trasfigura davanti a loro, proprio per ricordargli, guardate che vi ho detto questo, ma ci sta anche questo, che è un anticipo della risurrezione. Con tutto quello lo stesso non capiscono nulla, tant'è vero che non capiranno quando poi assisteranno all'altra trasfigurazione dolorosa nel giardino degli olivi, nell'orto degli olivi, quando lo vedranno trasfigurato ma di sangue, e continueranno a non capire perché dormivano. Il Signore non fa le cose tanto per, non le fa a caso, ma le fa sempre per darci un insegnamento. E anche la Chiesa, quando ci fa leggere dei passi della Scrittura, del Vangelo, no? Lo fa per darci un'indicazione. Ecco, il Tabor, pur essendo cronologicamente prima del Calvario, per arrivare al Tabor bisogna passare necessariamente dal Calvario, dalla passione di Cristo. Non vi accada, è quasi un rimprovero, no? Non vi accada di allontanare dalla memoria la mia croce, perché si tende in questo periodo di confusione, di sbandamento, di insicurezza, si tende ad allontanare la croce. Dalla memoria la mia croce, allontanereste ogni bene per voi. In lei risiede ogni speranza di futuro per ogni creatura. O croce, cantavano gli antichi, unica nostra speranza, perché dalla croce, 14 volte lo ripetiamo ogni venerdì, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché attraverso la tua santa croce hai redento il mondo, noi lo ripetiamo ogni volta che usciamo ed entriamo dalla cappella, ma ci entrano nel cuore queste parole, siamo sicuri di quello che è il suo sangue. Stiamo parlando del suo sangue, non del sangue dei capri e dei vitelli dell'Antico Testamento, ma del suo sangue, nuovo agnello immolato per la nostra salvezza. Ricostruisco la vostra immagine deformata dal peccato. Veniamo ricostruiti, potremmo dire, da uno strumento di morte, dalla croce. Ma noi sappiamo bene che questa croce diventa una croce di luce. Sappiamo bene che su quella croce c'è un uomo che è un uomo risorto, rinnovata sulla croce e non altrove. Ecco, il Signore lo puntualizza, perché probabilmente potrebbe sembrare questo, un messaggio scontato. Dici, ma dice sempre la stessa cosa. Alla fine lo sappiamo, queste cose le sappiamo. Non è che non le sappiamo, ma probabilmente è perché si stanno dimenticando. Vi ricordate come ho iniziato? Se cominciamo a dimenticarcele anche noi, che cosa trasmettiamo? Che cosa trasmetteremo? Che siamo stati salvati dal pingo pallina o dall'altro? In ogni tempo sono usciti fuori i salvatori dell'umanità senza peccato, ma erano solamente fuochi di paglia. Ricostruisco la vostra immagine deformata dal peccato, rinnovata sulla croce e non altrove. Accoglietela, vivendo in memoria di me. Vedete, voi sapete bene che quel in memoria di me vuol dire non ricordo. Dicevo l'altro giorno, non so se l'ho detto qui, fare memoria non vuol dire un vano ricordo, no? Ma vuol dire rivivere. Noi, quando celebriamo l'Eucaristia, facciamo memoria, ma vuol dire riviviamo non solo la cena, ma riviviamo il sacrificio della croce, innanzitutto. Guai a chi vuole risolvere e ridurre tutto in cena eucaristica. Il Signore ce l'ha detto adesso, non ve l'ho detto io, L'eretico non sono io, l'eretico è chi dice il contrario. Guai, guai, guai a ridurre tutto a cena eucaristica per far piacere agli altri. È sacrificio della croce. E quell'ostia non è un simbolo, ma è un segno. Faccio la differenza. Segno, noi diciamo, ci hanno detto, è da 2000 anni che ce lo dicono. All'inizio un po' più, semmai, in parole più semplici, poi nel corso dei secoli con parole più, ecco, adatte al caso, no? La cosiddetta transustanziazione. Comunque ci hanno detto che i sacramenti sono segni efficaci della grazia, cioè che vuol dire che l'Eucaristia non è l'ostia, non è un qualcosa che mi ricorda Gesù Cristo. Ma è Gesù Cristo, corpo, sangue, anima e divinità. Il simbolo invece, anche se è un po' infelice il paragone, però lo faccio perché è solo quello che mi ricordo, il simbolo è la bandiera, bianca, rossa e verde, dovrebbe ricordarci, dico dovrebbe perché, dovrebbe ricordarci la patria, ma ci ricorda la patria, qualcosa che non è che io riporto la patria qui, se sventolo la bandiera, ma se alzo l'ostia su cui ho detto questo è il mio corpo, io alzo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo nostro Signore e ho compiuto il sacrificio. Vedete che è importante perché con queste cose si fanno uscire e noi non possiamo, di fronte a questo non possiamo e non dobbiamo ricapitolare, perché ce l'ha detto lui. Perché se io abolisco il sacrificio della messa, ho abolito quello che ho appena detto. Cioè che dalla croce viene ogni salvezza. Che dalla croce io sono stato salvato. Che dal sacrificio della croce io sono stato ricostruito a immagine e somiglianza di Dio e quindi sono diventato figlio del divin volere. Vogliamo restare figli del divin volere o vogliamo essere figli d'altro? Capisco che questo vi porterà probabilmente a meditare, a contemplare su alcune parole ascoltate, ma è così, è così. Il cristiano oggi è colui che deve essere testimone fino in fondo. Ecco cosa vuol dire quel accoglietela vivendo in memoria di me. Passo dalla memoria eucaristica e liturgica alla memoria viva che sono io, documento vivo. Alla memoria viva che sono io, presenza sua, e che a qualsiasi costo sono obbligato a dire Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E non cambia, e non cambia le sue idee. Dice, vabbè, oggi, sa che vuoi fare? Siccome siamo in pochi, per allargare, per farmi venire altri, allora addolciamo un po' le cose, così siamo in più. Non è vero, perché se ne vanno pure quelli che ci stanno. Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo del mercoledì delle ceneri. O stiamo davanti a Dio, o stiamo davanti agli uomini. Come ci ha detto? Non fate le vostre opere per essere ammirati dagli uomini, no? Perché avete già ricevuto la vostra ricompensa. Allora io cosa faccio? Voglio stare davanti a Dio o voglio stare davanti agli uomini? Voglio piacere a Dio e quindi essere memoria sua o voglio piacere agli uomini? Quindi restare memoria mia, ma io se resto memoria sua sono eterno, se resto memoria mia polvere sono, polvere ritorno e polvere resto, non c'è futuro per me, c'è niente da fare, non c'è futuro, perché i dannati che sono all'inferno e ci sono e l'inferno esiste e ci vanno ancora, non hanno futuro. Altrimenti la Madonna a Fatima o Gesù nel Vangelo stesso non parlava di inferno, che è eterno, non è che dice un domani poi, questa è un'eresia dei primi secoli, la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo. Poi dopo si pensa, no, è eterno. E non penso che debba ripetere il concetto che non è Dio che manda all'inferno, in paradiso o al purgatorio, né Dio nella Chiesa, ma è il soggetto con la sua scelta singola che sceglie di essere memoria oppure di non esserne memoria. Siamo liberi, d'altronde il Signore ci ha creati liberi, vedete, grazie a Dio. Siamo liberi di fare le nostre scelte, nessuno ci costringe. Cioè nessuno sta là col fucile puntato a dire, uè. Però il Signore ci invita ad essere memoria. Fate questo in memoria di me, lo dice a me, lo dice a voi. Eppure quelle parole, no, dell'Eucaristia, fate questo in memoria di me, non dice altro, fate questo. Cammino in voi e vi benedico, ed è consolante questo, è consolante. È quella parola che ci fa sperare, è quella parola che ci fa guardare avanti, che non ci permette di fermarci, di arenarci, di dire, ma di scoraggiarci, no? Perché quante volte di fronte a certe cose veramente uno dice, ma lasciamo stare. Invece no, cammino in voi, non dice ma cammino con voi. Perché non dice cammino con voi? Perché lo assisteremo fra qualche tempo, quando camminava con loro, vi ricordate? Ecco, camminava con loro e non lo riconobbero. Invece dice io cammino in voi, che così non potete scappare, non avete scampo. Signore, ma grazie che non ci dai scampo, grazie che non ci dai scampo, perché in questo periodo noi abbiamo bisogno di questo, che tu non ci dai scampo, che non ci fai scappare. Diceva San Filippo Neri, Signore tienimi le mani in testa, perché altrimenti Pippo fa guai. E così siamo noi, che siamo fragili. Signore, non darci scampo, perché altrimenti facciamo guai, anzi facciamo disastri, catastrofi, altro che tsunami, perché dietro di noi ce ne portiamo tanti altri dietro. Si vede. Il mondo, quello che vi sto dicendo io, ecco, lo dice il Signore, lo dice Luisa, con un piccolo promemoria, quello di sotto, 22.1917, quello di sotto, cioè il rigo di sotto, non quello di sotto che ci interessa. Il mondo si è squilibrato perché ha perduto il pensiero della mia passione. È così, uno squilibrio totale. E quando c'è squilibrio, o si pende da una parte o si pende da un'altra. Voi sapete, no? L'equilibrio è quando mi viene l'immagine di quelle bilance antiche, no? Che si metteva i pesi da una parte, questa, e quindi piano piano ritornava al suo equilibrio. Ma se noi invece il peso lo facciamo andare tutto da una parte, tutta l'altra, siamo squilibrati. E perdendo il pensiero della passione di Gesù, diventiamo squilibrati. Chi vuole vivere fuori dalla via crucis, non dal librettino che ci è stato donato o dalla meditazione che ci è stata fatta, ma dalla via crucis, dalla via della croce, che è una via sacra, perché l'ha fatta Lui, perché l'ha percorsa Lui, perché Lui è andato avanti e noi dietro di Lui. E camminare fuori da questa strada vuol dire squilibrarci, vuol dire perdere il nostro equilibrio. E il mondo si è squilibrato, il mondo è in uno squilibrio totale. Penso che purtroppo la televisione, i computer, le radio ce l'abbiamo tutti a casa. Allora ci direbbe Gesù, solo chi non vuole vedere i segni, chi non li vuole riconoscere, dice no, ma va tutto bene. In memoria di me, dice il Signore, non soltanto riferito alla Santa Cena, quello che vi ho detto adesso, nella Divina Volontà, approfondendo sempre di più la vicinanza, l'intimità, tutto facciamo in memoria di Lui, dei Suoi passi, dei Suoi gesti, dei Suoi pensieri, dei Suoi desideri, della Sua volontà, che per amore abbiamo scelto e fatto nostra. Cioè, a questo amore dobbiamo rispondere necessariamente con l'amore. Per amore io ho scelto e fatto mia. Memoria fondamentale per il nostro cammino e per il ministero che ci è stato affidato è la memoria della passione di Cristo. Non solo in questo periodo dedicato, ma sempre, come vi dicevo prima, no? Le ore della passione. No, perché mo stiamo in Quaresima, allora sto tutto a fare le ore della passione, tutti bravi, con questi libretti in mano a fare le ore della passione. No, ma sempre, anche perché facciamo un po' pure i nostri interessi. Non so se voi avete letto il prima e il dopo dei libricini, no? Dove c'è scritto quello che il Signore promette, quello che... Capisco che non sono promesse che riguardano personalmente, che non ci portano in paradiso, che non ci fanno stare i 15 giusti confermati in grazia, i 15 peccatori convertiti, che non ci, 3 giorni prima della morte ci fa sapere quando stiamo per morire. A me mettesse paura, sinceramente, sarebbe meglio che non saperlo. Capisco che non sono queste le promesse, perché a noi queste promesse interessano, ma sono promesse che sono proprio per far ritornare quell'equilibrio che, di cui il mondo ha bisogno. E il parafulmine sei tu, non è l'altro, sei tu, e tu devi esserlo. Allontanarsi dalla memoria della sua passione porta a sbiadire il ricordo del sacrificio, il valore della redenzione. Ecco perché non c'è più rispetto nell'Eucaristia e per l'Eucaristia. Perché non si ricorda più che è sacrificio, non è solo cena, è sacrificio e l'impegno a parteciparvi nella misura a noi destinata dalla grazia ricevuta. Non solo, ma la memoria, come l'intelletto e la volontà, fonda l'immagine e somiglianza, che facilmente si scolorisce se si allontana dal ricordo costante della fonte della salvezza. Usa la stessa frase quasi che il Concilio usa parlando dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita della Chiesa. L'intelletto non vede più dentro le cose per riconoscerle nell'essenza, diventiamo superficiali, e la volontà indebolita non più si consegna per ricevere la divina volontà, ma per fare solamente la sua volontà, ma segue fiaccamente se stessa, perché fino a quando viviamo, seguiamo e viviamo di divina volontà, abbiamo una super energia. Quando invece poi seguiamo noi stessi, diventiamo fiacchi. Ma segue fiaccamente se stessa e si perde nei meandri aperti dal nemico per accogliere non solo gli empi, ma anche gli sbadati, i cuori pollai che non hanno custodito il tesoro per quello che vale. Dal peccato originale discende ogni male per l'umanità. Chiamiamolo per quello che è. Si chiama peccato originale e da cui discende ogni male per l'umanità. Dalla redenzione, attraverso la passione di Cristo e la sua risurrezione e non altrove, ogni bene è ridonato a chi lo accoglie. L'unica verità è questa, non ci sono altre verità. Ve lo dicevo, mi pare, l'altra volta. La salvezza non la ritroviamo altrove, né Buddha, né Maometto, né Lutero, né che ne so altri, non ci salvano. Ci salva Gesù Cristo attraverso la sua croce, la sua passione, morte e resurrezione. Ogni bene è ridonato a chi lo accoglie, riconoscendone il valore e custodendolo e facendone perenne memoria di gratitudine, amore e risposta. Allora, quando ci sembra che la nostra memoria umana delle cose del mondo vacilli, meditiamo se l'abbiamo mantenuta viva e attiva nel perenne ricordo e partecipazione alla passione di Cristo Redentore. Facilmente potremo scoprire che si è deteriorata allontanandosi appunto dalla fonte. Se ci allontaniamo dalla meditazione, contemplazione, dal ruminare la passione di Gesù, se ci allontaniamo dal vivere la passione di Gesù, e allora ci allontaniamo da tutto, diventiamo squilibrati. Dobbiamo anche noi dire insieme a San Paolo, e collegatolo alle frasi che vi ho detto prima, solo così si capisce, perché o San Paolo, e anche questo può essere vero, o San Paolo è stato il primo stigmatizzato della storia, lo dice lui, io porto in me le stigmate di Gesù Cristo. Oppure, collegatelo alle due frasi che vi ho detto prima, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non conosco altro che Cristo e Cristo crocifisso, quindi io porto in me le stigmate di Gesù Cristo. Questo lo possiamo dire tutti quanti. Sappiate che quelle sono le vere stigmate. possono essere anche fasulle. Sapete quante ce ne sono nel mondo? A migliaia. Possono essere opera del demonio, opera propria, eccetera, eccetera. Ma ha senso, porto in me le stigmate di Gesù Cristo, quando posso dire, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, non conosco altro che Cristo e Cristo crocifisso. Per carità, ci sono anche i casi veri, non è che sto dicendo tutti falsi, non mi fate dire cose che io non dico. Però la maggior parte è così, sapete. E allora, ecco cosa vuol dire fare memoria. Io devo sentire nel mio cuore i dolori della passione di Cristo. Quando sarà il giorno, e penso di dover concludere perché oggi siamo andati un poco, quando sarà il giorno sia della Domenica delle Palme, del Venerdì Santo, che ascolteremo la lettura della passione di Gesù, no? E allora cominciamo a commuoverci, perché e poi a dire, ma che cattivi sta gente che dicono scendi dalla croce, oppure che ne so, l'altro che gli dice che cos'è la verità, oppure che lo flagellano, che gli mettono la corona di spine in testa, che lo beffeggiano, gli sputano addosso. Che cattiva sta gente, ma che cattivo tu. Perché quella gente non è che sapeva bene. Noi abbiamo visto che addirittura gli apostoli non riuscivano a capire questo chi era. E quella gente là non sapeva bene chi era. Tu sai bene chi è. Eppure continui a incoronarlo di spine, continui a crocifiggerlo, continui a flagellarlo, continui... Perché anche questo ci hanno tolto, no? Quando ci dicevano, sei tu che fai queste cose. Ora, parlare di questo sembra quasi che di dire eresie. Dice, ma no, non sono stati i tuoi peccati. Ma come sono stati i tuoi peccati? Mi hanno sempre detto che sono i miei peccati anche a fare questo. Invece adesso ritorniamo indietro che sono stati gli ebrei. Sono i miei peccati. Che altrimenti tutto il messaggio di prima lo rendiamo inutile, perché che cosa doveva restaurare? Che cosa doveva dare colore se non sono stato io? E quindi anche il periodo di Quaresima e la Settimana Santa, viviamola nel divin volere, ma viviamola come l'ha vissuta Gesù. E noi siamo fortunati. Vi ripeto sempre, non siamo l'elite, ma siamo fortunati perché abbiamo gli strumenti, abbiamo quello che il Signore ci dice, quello che il Signore ci ha donato, le 24 ore della passione, dove ci fa entrare nei suoi sentimenti per far sì che questi sentimenti diventino i nostri sentimenti. Ecco perché capisco sempre San Paolo, e vedete come, ecco, tutte ciò che scrive San Paolo è tutto collegato, ci spiega anche chi era lui. Ecco perché scrive, abbiate in voi gli stessi sentimenti del cuore di Cristo. Gli stessi sentimenti del cuore di Cristo, che non è il Sacro Cuore dei primi 9 venerdì, anche quello, che tutti sanno che ci sono i 9 primi venerdì, tutti sanno che facendo i 9 primi venerdì andiamo in paradiso, tante queste cose belle, ma pochi sanno che quei primi venerdì nascono da un lamento. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che non ne riceve che disprezzo e indifferenza. Allora, figuriamoci adesso. Signore, che con amore di chioccia ci richiami perché non andiamo perduti lontano dalle tue ali, fa che i figli del divino volere, che ogni giorno meditano la tua passione, trasferiscano nella propria vita e in ogni vita creata tutto il bene che contiene e vuole darsi, perché si compia il progetto del Padre sull'umanità intera e si manifestano i cieli nuovi e la terra nuova nella tua santissima volontà. Fiat così sia. Cieli nuovi e terra nuova. Questo è il progetto del Padre sull'umanità intera. Un progetto d'amore, non un progetto di distruzione. non un progetto di catastrofe, non un progetto oscuro, non un progetto di tenebre, ma è un progetto di luce, un progetto di futuro, progetto del Padre sull'umanità, cieli nuovi e terra nuova, nella tua santissima volontà. Amen. Amen.